Ad alta voce, edizione 20 anni. Marco Cavalcoli legge Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, traduzione di Francesco Pacifico. Quinta puntata.
Il signor Drebber è stato da noi per 3 settimane. Lui e il suo segretario, il signor Stangerson, erano stati in viaggio nel continente. Notai l'etichetta Copenaghen lungo uno dei bauli, segno che quella doveva essere stata l'ultima tappa. Stangerson era un uomo tranquillo e riservato. Il suo datore di lavoro, invece, mi spiace dirlo, era tutt'altro. Di abitudini volgari e maniere da bruto. Già la notte del loro arrivo si ubriacò in maniera molesta e, a dirla tutta, dopo mezzogiorno non lo si poteva mai definire sobrio. I suoi modi con le cameriere erano disgustosamente informali e disinvolti, e quel che è peggio, assunse prontamente la medesima attitudine nei confronti di mia figlia Alice, parlandole più di una volta al giorno in una maniera che, per fortuna, lei è troppo innocente per comprendere. In un'occasione addirittura la prese a sé e la strinse fra le braccia, un'indecenza che spinse il suo segretario a rimproverarlo per la sua condotta immorale. «E perché lei sopportò?» le domandai. «Sarà libera di sbarazzarsi dei suoi pensionanti quando meglio crede?» La signora Charpentier arrossì alla mia domanda pertinente. «Ah, volesse il cielo che l'avessi allontanato già il primo giorno!» disse. «Ma era impossibile resistere. Pagavano una sterlina al giorno per ciascuno, 14 sterline la settimana, e siamo in bassa stagione. Sono vedova e il mio figliolo in marina mi è costato molto. Ero riluttante a perdere quel denaro. Ho fatto quel che dovevo, ma l'ultimo affronto fu troppo e gli comunicai che non era più gradito. È questa la ragione per cui partì». «Ebbene?» Come lo vidi andare via, sentii subito il cuore più leggero. «Mio figlio al momento è in licenza, ma non gli raccontai nulla perché ha un carattere violento e ama da morire sua sorella». Quando chiusi la porta sentii svanire un peso dalla mente, ma ahimè, meno di un'ora dopo sentii suonare il campanello e scoprì che il signor Drebber era tornato. Era su di giri e ubriaco. Entrò a forza nella stanza in cui mi trovavo con mia figlia e farfugliò di aver perso il treno. Poi si rivolse ad Alice e davanti a me le propose di volare via con lui. «Sei maggiorenne», disse, «non c'è legge che possa fermarti. Il denaro ci basta e avanza. Non stare a preoccuparti della vecchia. Parti con me subito, adesso. Ti farò vivere come una principessa». La povera Alice era così spaventata che si tirò indietro, ma lui la afferrò per il polso e cominciò a trascinarla verso la porta. Quel che accadde poi lo ignoro. Sentii delle imprecazioni e credo una colluttazione. Ero troppo terrorizzata per alzare la testa. Quando lo feci, vidi Arthur in piedi sulla porta. Rideva, teneva in mano un bastone. «Non credo che quel brav'uomo tornerà a importunarci», disse. «Lo seguirò per vedere cosa combina». Con queste parole raccolse il cappello e si avviò. Il mattino dopo venimmo a sapere della morte misteriosa del signor Drebber. Questa è la dichiarazione della signora Charpentier, uscita in nostra presenza dalla sua voce fra singulti e interruzioni innumerevoli. A volte parlò con tono tanto mogio che quasi non si sentiva, ma stenografai tutto per scongiurare ogni possibile errore.
«Appassionante», sbadigliò Sherlock Holmes. «Poi cosa accadde?»
«Quando la signora Charpentier si interruppe», proseguì l'investigatore, «mi resi conto che l'intero caso ruotava intorno a un solo punto. Fissandola con una certa mia espressione che ho sempre trovato efficace con le donne, le chiesi a che ora fosse rientrato il figlio. Rispose: non lo so. Ah, non lo sa? No, ha una chiave personale, entra da solo.
Dopo che lei era già andata a letto?
Sì.
Quando andò a letto?
Verso le 11.
Suo figlio dunque si trattenne fuori casa come minimo 2 ore?
Sì.
Possibile che le ore fossero 4 o 5?
Sì.
E per tutto quel tempo cosa combinò suo figlio?
Ma non saprei, rispose, sbiancando fino alle labbra. A questo punto ovviamente rimaneva poco da fare. Scoprì dove era il sottotenente Charpentier, mi portai dietro 2 agenti e lo arrestai. Quando lo toccai sulla spalla, avvisandolo di seguirci, senza troppo fracasso, fu incredibilmente sfacciato. «Ah, mi arrestate in relazione alla morte di quella canaglia di Drebber!» Noi non lo avevamo menzionato, perciò la sua allusione fu rilevantissima.
«Ma certo», disse Holmes.
Aveva ancora con sé il bastone pesante di cui aveva parlato la madre, ricostruendo gli eventi. Era un robusto randello di quercia.
«E qual è allora la sua tesi?»
«La mia tesi è che il sottotenente seguì Drebber fino alla Brixton Road. Giunti lì, ebbero un secondo alterco nel corso del quale Drebber fu colpito col bastone, forse alla bocca dello stomaco, il che lo uccise senza lasciare segno. La notte era così piovosa che non c'era nessuno in giro, così Charpentier trascinò il corpo della vittima nella casa vuota. Quanto alla candela e al sangue e alla scritta sul muro e all'anello, potrebbero essere trucchi, tutti quanti, per mettere fuori strada la polizia».
«Ben fatto», disse Holmes con tono incoraggiante. «Davvero, Gregson, procede bene. Lei farà strada nella vita, glielo garantiamo».
«Sono fiero di aver sbrigato la cosa in maniera tanto precisa», rispose contento l'investigatore. Il giovane rilasciò su a sponte una dichiarazione in cui affermò che dopo aver seguito per un pezzo il Drebber, questi si accorse di lui e prese una carrozza per seminarlo. Tornando a casa, il sottotenente incontrò un vecchio compagno di bordo e fecero insieme una lunga passeggiata. A domanda dove vivesse tale vecchio compagno di bordo, il soggetto non fu capace di rispondere in maniera soddisfacente. Credo che il caso stia in piedi con eccezionale solidità. Ciò che mi diverte è pensare all'Estrade, tutto lanciato sulla pista sbagliata fin dal principio. Temo che non ne caverà molto. Ma guarda, per Giove, parli del diavolo!
Ed era infatti Lestrade che aveva salito le scale mentre parlavamo ed entrava ora nel nostro appartamento. Il brio e la sicumera che ne caratterizzavano modi e aspetto questa volta gli difettavano. Il volto era angosciato, i vestiti in disordine. Era venuto con l'evidente intenzione di consultare Sherlock Holmes perché nel trovare il suo collega sembrò imbarazzato. Rimase in piedi al centro della stanza a tormentare il suo cappello, incerto sul da farsi.
«È un caso davvero straordinario», disse infine. «Una vicenda affatto incomprensibile».
«Ah, trovate, signor Lestrade?» esclamò Gregson trionfante. «Mi aspettavo che arrivasse a questa conclusione. È riuscito a trovare il segretario, il signor Joseph Stangerson?»
«Il segretario, il signor Joseph Stangerson», disse Lestrade con voce grave, «fu assassinato nella pensione Halliday alle 6 di questa mattina».
Una luce nell'oscurità. L'informazione con cui si presentò Lestrade fu così importante e così inattesa che rimanemmo tutti e tre esterrefatti. Gregson saltò in piedi dalla sedia rovesciando quel che rimaneva del suo whisky con acqua. Io fissai in silenzio Sherlock Holmes, le cui labbra erano premute una sull'altra e le sopracciglia calate fin sugli occhi.
«Pure Stangerson», biascicò. «Il mistero si infittisce».
«Era già parecchio fitto com'era», farfugliò Lestrade prendendo una sedia. «Mi sembra di essere capitato in un consiglio di guerra».
È sicuro di questa informazione?» balbettò Gregson.
«Vengo direttamente dalla sua stanza», disse Lestrade. «Sono stato il primo a scoprire il fatto».
«Stavamo ascoltando il punto di vista di Gregson sulla questione», disse Holmes. «Sarebbe tanto gentile da raccontarci cosa ha visto e fatto lei?»
«Nulla in contrario», rispose Lestrade sedendosi finalmente. «Ero dell'opinione, non ho problemi a confessarlo, che Stangerson non fosse estraneo all'assassinio di Drebber. Questi ultimi sviluppi mi dimostrano che mi ero sbagliato completamente. Tutto preso da quell'idea, mi ero deciso a scoprire che ne fosse del segretario. Erano stati visti insieme alla stazione di Houston più o meno alle 8:30 della sera del 3. Alle 2 di mattina Drebber era stato trovato sulla Brixton Road. C'erano da scoprire i movimenti di Stangerson tra le 8:30 e l'ora del crimine e cosa fosse stato poi di lui. Telegrafai a Liverpool una descrizione dell'uomo.
avvisandoli di tenere d'occhio le navi americane. Poi mi misi a fare visita a tutti gli alberghi e le pensioni intorno alla stazione di Houston. Signori, il mio ragionamento era che se Drebber e il suo compagno non erano insieme, la cosa più naturale per il secondo sarebbe stata prendere alloggio nella zona per passare la notte e il mattino dopo presentarsi alla stazione.
«Si saranno messi d'accordo su dove incontrarsi», osservò Holmes.
«Così pare. Passai l'intera serata di ieri a fare domande a tutti senza risultato. Stamattina cominciai prestissimo. Alle 8 ero alla pensione Halliday, sulla Little George Street. A mia domanda se il signor Stangerson avesse passato la notte lì, mi risposero subito affermativamente. «Lei è senz'altro il gentiluomo atteso dal nostro ospite», dissero. «La aspetta da 2 giorni». «Dove lo trovo?» chiesi. «È di sopra, a letto. Ha chiesto la sveglia per le 9». «Salgo a trovarlo», dissi. Pensai che la mia presenza potesse scuoterlo e indurlo a scoprirsi rivelando qualcosa. Il facchino si offrì di mostrarmi l'ubicazione della stanza. Era al secondo piano, in fondo a un corto corridoio. Il facchino mi indicò la porta e stava per ritornarsene di sotto quando vidi qualcosa che mi fece venire il voltastomaco alla faccia dei miei 20 anni di esperienza e servizio. Da sotto la porta si svolgeva un fiocco rosso di sangue. Si era avventurato nel corridoio per poi raccogliersi in una minuscola pozza contro la parete opposta. Lanciai un grido che riportò da me il facchino. Quando vide, mancò poco che svenisse. La porta era chiusa dall'interno, ma la prendemmo a spallate e riuscimmo ad aprirla. La finestra della stanza era aperta e accanto alla finestra stava il corpo raggomitolato di un uomo in camicia da notte. Era più morto che mai e lo era da parecchio perché gli arti erano rigidi e freddi. Quando lo voltammo, il facchino lo riconobbe facilmente. Era lo stesso gentiluomo che aveva occupato la stanza con il nome di Joseph Stangerson. La causa della morte era una coltellata penetrata nel fianco sinistro, così in profondità da aver probabilmente raggiunto il cuore. E la parte più strana della faccenda deve ancora venire. Provino a indovinare cosa c'era sopra il corpo dell'uomo ammazzato.
Sentii accapponare la pelle, presentimento dell'orrore che stavo per conoscere, prima ancora che Sherlock Holmes rispondesse, la parola Rache, a lettere di sangue.
Esatto, disse Lestrade, sbalordito.
Rimanemmo tutti in silenzio. C'era qualcosa di così metodico e incomprensibile negli atti di questo assassino sconosciuto che i suoi crimini ora prendevano una luce ancora più spettrale. Nei miei nervi, che in battaglia furono abbastanza saldi, ora quel pensiero scorse un brivido.
«Qualcuno vide l'uomo», proseguì Lestrade, «un garzone del lattaio che passava diretto alla fattoria. Capitò proprio lungo il sentiero che collega le stalle al retro dell'albergo. Notò una scala a pioli che di solito giaceva a terra e invece era appoggiata a una finestra del secondo piano. La finestra era spalancata. Dopo averla superata si voltò a guardarla meglio e vide un uomo che scendeva. L'uomo andava tanto svelto e sereno che il ragazzo lo scambiò per un carpentiere o uno stipettaio ingaggiato dalla pensione. Non ci fece troppo caso, insomma, se non per il fatto che gli pareva molto presto per essere già al lavoro. L'uomo se lo ricorda alto, dal volto abbronzato, con un cappotto lungo di colore brunastro. Sarà rimasto nella stanza per un po' dopo aver commesso l'omicidio, perché nel lavandino trovammo dell'acqua sporca di sangue, si dovette lavare le mani, e dei segni sulle lenzuola adoperate per pulire il coltello.
Nel sentire la descrizione dell'assassino, che corrispondeva perfettamente a quella di Sherlock Holmes, guardai il mio compagno. Non c'era però traccia di esultanza o soddisfazione sul suo volto. «Ha trovato niente nella stanza che possa fornirci un indizio sull'assassino?» domandò.
«Nulla. Stangerson aveva in tasca il borsello di Drebber, ma pare che la cosa fosse normale. Era incaricato di tutte le spese. C'erano dentro 80 sterline. Non era stato rubato niente. Qualunque sia il motivo di questi incredibili crimini, la rapina non c'entra. Nella tasca dell'uomo ammazzato non c'erano carte o memoranda, tranne per un telegramma datato un mese fa, da Cleveland, che recita J.H. è in Europa. Il messaggio per il resto era privo di mittente».
«Nient'altro?» chiese Holmes.
Niente di rilevante. Il romanzo che l'uomo leggeva per prendere sonno era sul letto. La pipa era su una sedia accanto a lui. C'era un bicchiere d'acqua sul tavolo e sul davanzale una scatolina di legno con dentro un paio di pillole.
Sherlock Holmes scattò in piedi con un'esclamazione di piacere.
«L'ultimo anello!» esultò. «Il mio caso è completo!»
I due investigatori lo fissarono trasecolati. «Ho finalmente in mano», disse il mio compagno senza esitazione, «tutti i fili del garbuglio. Ci sono ovviamente ancora dettagli da chiarire, ma sono certo di tutti i fatti principali, dall'ora in cui Drebber lasciò Stangerson per raggiungere la stazione alla scoperta del corpo del segretario, come se li avessi visti con i miei occhi. Darò loro una prova di quanto affermo.
Può per caso impossessarsi di quelle pillole?
Le ho già con me», disse Lestrade mostrando una scatolina bianca. «Presi le pillole insieme al borsello e al telegramma per metterle al sicuro alla stazione di polizia? È un puro caso che le abbia con me. Devo infatti dire che non attribuisco loro alcuna importanza».
«Me le dia», fece Holmes.
«Ora, dottore», rivolto a me, «le trova delle pillole ordinarie?»
«Non lo erano.
Di colore grigio perlaceo, erano piccole, rotonde e quasi trasparenti viste contro luce. Dalla loro leggerezza e trasparenza devo immaginare che siano solubili in acqua», osservai.
«Precisamente», rispose Holmes. «Ora, le dispiacerebbe scendere a prendere quel povero diavolo di un terrier che sta male da ormai tanto di quel tempo che la padrona di casa ieri sera le chiese di farlo abbattere?»
Scesi al piano di sotto e riportai il cane in braccio di sopra. La respirazione affannosa e l'occhio appannato mostravano quanto fosse vicino alla fine. Il suo muso color neve proclamava che la sua esistenza canina si era protratta oltre la norma. Lo accomodai su un cuscino sopra il tappeto. «Ora dimezzerò una di queste pillole», disse Holmes, ed estraendo il suo coltellino tascabile procedette nell'operazione. «Una metà la conserveremo nella sua scatola per eventuali futuri utilizzi. L'altra metà, invece, la metterò in questo bicchiere da vino contenente non più di un cucchiaino d'acqua. Vedono come il dottore, nostro amico, ha ragione. Si discioglie con facilità».
«Potrebbe rivelarsi molto interessante», disse Lestrade, con il tono offeso, però, di chi sospetta di venir preso in giro. «Non vedo tuttavia cosa abbia a che fare con la morte del signor Joseph Stangerson. Pazienza, amico mio, pazienza. Col tempo capirà che la pazienza è tutto. Ora aggiungerò del latte per rendere appetibile la mistura e offrendola al cane osserveremo che la lapperà volentieri».
Mentre parlava, versò il contenuto del calice in un piattino e lo sistemò davanti al terrier, che lo spazzolò in poche leccate. Sherlock Holmes si era condotto con tanta sicurezza che rimanemmo seduti in silenzio a guardare con attenzione l'animale, aspettandoci qualcosa di straordinario. E invece non accadde niente. Il cane rimase sdraiato e allungato sopra il cuscino, con il solito respiro affannoso, ma senza peggioramenti né miglioramenti ascrivibili alla bevuta. Holmes aveva estratto il suo orologio e man mano che il tempo passava senza che succedesse alcunché, un'espressione addolorata e delusa gli si dipinse sul viso. Si morse il labbro, tamborellò con le dita sulla tavola e mostrò tutti i sintomi dell'impazienza più acuta. Era tanto sconvolto che provai un sincero dispiacere per lui, mentre i due investigatori sorridevano di derisione, niente affatto dispiaciuti dal suo insuccesso.
«Non può essere una coincidenza», esclamò, scattando finalmente in piedi dalla sedia e cominciando a fare su e giù per la stanza a grandi passi. «È impossibile che sia una mera coincidenza. Le stesse pillole che sospettavo, nel caso di Drebber, sono state ritrovate dopo la morte di Stangerson. Eppure sono inerti. Cosa può significare? La catena dei miei ragionamenti non può certo essere falsa. È impossibile. Eppure questo cane disgraziato non sta peggio. Ah, ho trovato! Ho trovato!» Con un gridolino di perfetta contentezza corsi alla scatola, tagliò in due l'altra pillola, la disciolse, aggiunse il latte e lo presentò al terrier. La lingua della sfortunata creatura si era appena bagnata che il cane fu preso dalle convulsioni in ogni arto,
e finì rigido e immobile come l'avesse colpito un fulmine. Sherlock Holmes tirò un lungo sospiro e si asciugò il sudore dalla fronte. «Avrei dovuto avere fede», disse. «Ormai dovrei sapere che quando un fatto sembra opporsi a una lunga serie di deduzioni, salta invariabilmente fuori che lo si potrebbe interpretare in qualche altra maniera. Delle due pillole della scatoletta, una era un veleno mortale, l'altra invece assolutamente innocua. Avrei dovuto saperlo prima ancora di vedere la scatoletta». Quest'ultima affermazione mi parve tanto sorprendente che mi domandai se fosse sobrio. E però avevamo lì il cane morto, come prova che la sua congettura era corretta. Mi sembrava che la mia mente gradualmente si snebbiasse e che io cominciassi ad avere una pur tenue, vaga percezione della verità. «Tutto ciò sembrerà loro strano», continuò Holmes, «perché al principio dell'inchiesta non riuscirono ad afferrare l'importanza del solo vero indizio che avevano di fronte. Io ebbi la fortuna di coglierlo, e tutto ciò che è avvenuto poi è servito a confermare la mia prima ipotesi, ed è anzi logicamente derivato da quella premessa. E dunque le cose che li hanno lasciati perplessi e hanno reso il caso più oscuro sono invece servite a illuminare me e a rafforzare le mie conclusioni. È un errore confondere la stranezza con il mistero. Il crimine più banale è spesso il più misterioso, perché non presenta aspetti nuovi o speciali da cui si possano trarre deduzioni. Questo omicidio sarebbe stato infinitamente più difficile da sbrogliare se il corpo della vittima fosse stato trovato più semplicemente per strada, senza nessuna di quelle stramberie un po' sensazionali di contorno che l'hanno reso così particolare. Questi strani dettagli, lungi dal complicare il caso, hanno avuto l'effetto di semplificarlo. Il signor Gregson, che aveva ascoltato questo discorso con considerevole impazienza, non poté più contenersi. «Ascolti bene, signor Sherlock Holmes», disse. «Siamo tutti pronti a riconoscere che lei è un uomo brillante e che ha metodi di lavoro unici. Ma adesso vogliamo di più che una teoria e una predica. Si tratta di acciuffare l'uomo. Io ho espresso la mia tesi e sembrerebbe che mi sia sbagliato. Non è possibile che il giovane Charpentier sia coinvolto in questo secondo caso. Lestrade poi ha cercato il suo colpevole, Stangerson, e al momento sembra essersi sbagliato anche lui. Lei ha accennato alla sua versione e sembra sapere più di noi, ma è arrivato il momento in cui sentiamo di aver diritto di chiederle quanto sappia di questa faccenda. Può darci il nome dell'assassino?» «Non posso non concordare con Gregson, signore», disse Lestrade. «Abbiamo tentato entrambi e abbiamo fallito. Da quando sono arrivato, lei ha accennato più di una volta di avere tutte le prove che le servono. Non si trattenga, ci dica».
«Più tardi verrà arrestato l'assassino», osservai a mia volta, «più occasioni avrà di perpetrare nuovi atroci crimini». Così incalzato, Holmes si mostrò irresoluto. Continuò a camminare su e giù per la stanza, la testa affondata nel petto e le sopracciglia aggrottate, come era sua abitudine quando si perdeva tra i pensieri. «Non ci saranno altri omicidi», disse infine, fermandosi di colpo per rivolgersi a noi tre. «La cosa è fuori questione. Mi hanno chiesto se so il nome dell'assassino. Lo so. Sì. Ma limitarsi a saperlo è poca cosa di fronte alla possibilità di trovarlo, cosa che mi aspetto di fare a breve. Ho buone speranze di arrivarci a modo mio, ma la cosa richiede molta attenzione perché stiamo trattando con un uomo scaltro e disperato, supportato per giunta, come ho avuto occasione di dimostrare, da un altro uomo, altrettanto in gamba. Fintanto che quest'uomo non ha idea che qualcuno abbia capito che è lui il colpevole, abbiamo qualche possibilità di arrestarlo. Ma se lui avesse il minimo sospetto, assumerebbe un altro nome e scomparirebbe in un istante fra i 4 milioni di abitanti di questa grande città. Senza voler ferire i sentimenti di nessuno di loro, mi trovo costretto a dire che considero questi uomini troppo forti per la polizia ufficiale ed è per questo che non ho chiesto la loro assistenza. Se fallisco, naturalmente mi assumerò la responsabilità di questa omissione, ma sono ben preparato. Per ora posso già promettere che non appena sarò in grado di comunicare con loro senza mettere a repentaglio le mie ricerche, lo farò». Gregson e Lestrade parvero tutt'altro che soddisfatti dalla sua rassicurazione,
nonché dal riferimento poco lusinghiero alla polizia investigativa. Gregson era diventato paonazzo fino alla radice dei capelli paglierini, mentre gli occhietti duri di Lestrade erano accesi di curiosità e risentimento. Nessuno dei due ebbe però modo di parlare. Bussarono alla porta e il portavoce della banda di monellacci, il giovane Wiggins, ci mostrò la sua figura insignificante ed equivoca.
«Prego, signore», disse facendo il saluto militare. «La carrozza è pronta!»
«Bravo, ragazzo mio», disse Holmes con voce dolce. «Perché non introducono questo modello a Scotland Yard?» Prese da un cassetto un paio di manette d'acciaio. «Guardino che molle magnifiche! Scattano in un istante!»
«Il vecchio modello va ancora benissimo», disse Lestrade, «se solo trovassimo l'uomo a cui metterle».
«Molto bene, molto bene», sorrise Holmes. «Ai miei bauli ci penserà il cocchiere. Wiggins, digli di salire». Sentire il mio compagno che parlava come uno che si sta accingendo a un viaggio mi stupì. Non mi aveva detto niente. Nella stanza c'era una piccola valigia. La prese e cominciò a chiuderla. Era tutto occupato a trafficare quando il cocchiere entrò in soggiorno.
«Cocchiere, aiutami con questa fibbia», disse con le mani nella valigia e senza voltare il capo. L'uomo si fece avanti con un'aria imbronciata e sprezzante e allungò le mani per aiutarlo.
Proprio in quel momento si udì uno scatto secco, un tintinnio metallico. Poi Sherlock Holmes scattò in piedi.
«Signori!» esclamò con occhi raggianti. «Mi permettano di presentar loro il signor Jefferson Hope, assassino di Enoch Drebber e Joseph Stangerson».
Durò un istante. Non ebbi il tempo di raccapezzarmi. Ho un ricordo molto vivido di quell'attimo, dell'espressione trionfante di Holmes, del trillo della sua voce, della faccia stupefatta e selvaggia del cocchiere che guardava torvo le manette luccicanti che gli erano comparse ai polsi come per magia. Per un paio di secondi sembravamo trasformati in un gruppo di statue. Poi, con un grido roco e inarticolato di furia, il prigioniero si liberò dalla presa di Holmes e si lanciò contro la finestra. Legno e vetro cedettero, ma prima che riuscissi a scappare, Gregson, Lestrade e Holmes gli furono addosso come cani da caccia. Fu trascinato al centro della stanza, dove cominciò una terribile colluttazione. L'uomo era così vigoroso e feroce che continuava a scrollarsi di dosso tutti e quattro. Sembrava dotato della forza convulsiva di un uomo preda di attacco epilettico. La faccia e le mani erano rimaste straziate dal vetro della finestra, ma la perdita di sangue non era riuscita a fiaccare la sua resistenza. Solo dopo che Lestrade riuscì a infilargli la mano nel fazzoletto da collo e a strangolarlo, lo convincemmo della vanità dei suoi sforzi. E anche allora non ci sentimmo al sicuro finché non gli immobilizzammo anche i piedi. Ciò fatto, ci alzammo in piedi ansimando.
«Abbiamo la sua carrozza», disse Sherlock Holmes. «Portiamolo a Scotland Yard».
«E ora, signori», proseguì con un sorriso, «abbiamo finalmente messo fine al nostro piccolo tormento. Ogni loro domanda è benvenuta a questo punto. Non c'è pericolo che io possa rifiutarmi di rispondere».
Cavalcoli ha letto Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle. Traduzione di Francesco Pacifico. A cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.